Questo confronto tra la legge di Say nella versione degli economisti neoclassici, cioè quella sviluppata dopo il 1870 e che ancora oggi ha un valore particolarmente forte nella letteratura economica, e il principio della domanda effettiva nella versione che è stata data a questo principio negli anni 30 dopo la crisi del 29. E ho cercato quando più è possibile di mantenere, fare un parallelo, no, nel modo di ragionare, perché quella struttura, quella procedura che abbiamo usato nello sviluppare il ragionamento e gli argomenti, la ritroverete pari pari nel corso dell'anno, quasi tutti gli argomenti li faremo, li affronteremo in questo modo. Quindi cercate di imparare il modo in cui si sviluppa un'analisi. Quindi ricordatevi, prima chiarire bene che cosa dovete dimostrare. Questo è legato non alla matematica, non ai modelli, è legato alla comprensione della realtà. Guardate che la realtà non la si capisce con la testa, la si capisce con lo stomaco. La testa serve per argomentare, per dare una razionalità a quello che noi viviamo sulla nostra pelle. Le cose le comprendiamo per quello che ci succede, no? non c'è bisogno di, avere, di essere dei grandi intellettuali. A volte persone con poca educazione alle spalle sono molto capaci di cogliere la realtà nella sua immediatezza. Però abbiamo bisogno, per poter cercare di risolvere i problemi tutti insieme, poi di usare la testa, per evitare di avere reazioni che non sono reazioni meditate. Tenete conto, le passioni ci portano gli uomini fuori strada nelle loro società. La ragionevolezza ci rimette sulla strada. Questo è da sempre nella storia dell'umanità. E fortunatamente negli ultimi secoli abbiamo avuto dei grossi miglioramenti, per fortuna. Quindi cercate di tenere ben distinte queste due cose. Prima cercate di comprendere che cosa dobbiamo dimostrare, che è un'affermazione che riguarda la realtà, riguarda la storia degli uomini, così come l'hanno vissuta. Poi dovete sviluppare il ragionamento razionale per vedere come si può dare forza a una certa interpretazione e se vale quell'interpretazione a una certa soluzione dei problemi attraverso la politica economica, se vale un'altra interpretazione a un'altra soluzione dei problemi tutti quanti insieme. Questo è il mondo, quello che voi studiate, a questo deve servire, è la base per poter affrontare queste tematiche. Allora, dopo aver visto queste due grandi teorie, due grandi posizioni, visioni, ovviamente presentate in modo schematico, che succede oggi non lo so, forse il filo, forse il mio casco che disturba, voglio aggiungere un altro piccolo pezzo di analisi connesso con, possiamo i caschi. Un altro piccolo pezzo di analisi che si chiama il moltiplicatore dei depositi, del reddito, moltiplicatore degli investimenti e del reddito, che è un pezzo di analisi che trovate nel libro di testo e che tutte le scuole di pensiero utilizzano, accettano. Allora, storicamente come è venuto fuori questo pezzo di analisi? Questo pezzo di analisi storicamente è collegato al tentativo che fece questo economista che si chiama John Maynard Keynes nel 1930-1931 di dare forza alla sua interpretazione del principio della domanda effettiva. Allora successero questi fatti, che ci fu la crisi del 29, aumentò di molto la disoccupazione, ma non di molto, di moltissimo la disoccupazione, c'era grande preoccupazione. Il Parlamento inglese nominò una commissione, la commissione Macmillan. Gli inglesi fanno sempre queste cose, che qualunque problema hanno, il Parlamento chiama degli esperti, delle persone sagge, degli esperti, dei tecnici, per cercare di fare il punto della situazione e prendere poi dei provvedimenti. E anche in questo caso lo fece, nominò questo signore che si chiamava Macmillan, che negli anni 50 è stato anche primo ministro inglese, e questi chiamò altre 5-6 persone di particolare prestigio a far parte di questa commissione per capire che cosa sta succedendo e che cosa si poteva fare per uscire da questa situazione. Si riunirono, uno di queste sei componenti della commissione Macmillan era John Maynard Keynes, fu chiamato anche lui perché era la persona con maggior prestigio che rappresentava un certo punto di vista. Fu chiamato lui e fu chiamato un altro che si chiamava Anderson, che era un professore di economia dell'Università di Oxford, che sosteneva la legge di Say. Quindi entrambi i punti di vista per vedere, per discutere, per vedere cosa dicevano le due parti in causa. Keynes era una persona di notevole personalità, con un fortissimo carattere, grande peso nella vita inglese, personaggio di spicco, e riuscì a dominare la scena, tra l'altro facendo nominare segretario di questo comitato un suo allievo, una persona che si era appena laureata con lui, aveva 25-26 anni, che si chiamava Richard Kahn. E durante il comitato, la commissione Macmillan, i due insieme, prego, cercavano di trovare argomenti più convincenti per far spostare il peso del rapporto finale che avrebbe fatto questa commissione dalla legge di Sale al principale. E svilupparono un argomento che adesso vi illustrerò e che poi dopo è stato formalizzato come moltiplicatore del reddito e degli investimenti, che sapete, trovate nel vostro libro di testo. Ovviamente loro l'hanno sviluppato, però poi come strumento analitico è diventato patrimonio comune, non è più legato a una singola scuola di pensiero, però questa è l'occasione in cui l'hanno sviluppato e vedrete, comprenderete adesso che lo sviluppiamo, perché questo argomento dava molta forza alle posizioni di chi sosteneva il principio della domanda effettiva. Quindi cominciamo a sviluppare l'argomento passo passo e poi ne discutiamo le implicazioni. Allora, riscriviamo le equazioni del principio della domanda effettiva, il modellino con quelle tre equazioni. Prima equazione, quella d'equilibrio. Bravo. Poi le due equazioni di comportamento per I e per S. E allora, come le vogliamo scrivere? I è uguale il dato, se vi ricordate, ossia l'investimento è quello che è, e l'altra S, mettiamolo come se fosse una retta, S' di X, la retta che parte all'origine degli assi, S' è, si chiama propensione al risparmio, se il reddito ha una certa dimensione, il risparmio sarà una certa percentuale di S'. S' è una percentuale, è un numero compreso tra 0 e 1. 20%, 0,20, quello che volete. Allora, osservate subito, questo fecero questi due signori, Keynes e Kahn, che potete anche farvi il grafico, no? Lo ricordate quello che abbiamo fatto l'altra volta. Se vi facciamo il grafico, giusto per ricordarvi tutti i dettagli. Ci mettiamo X, qui I ed S, questo è D e questo è S'. Temo che dovrei mettere più in là per allargare l'immagine, per vetrare la... non so come fare altrimenti. Volete che usi un pennarello più doppio? Vado a chiedere allora. Però sì, non vengono tanto bene le cose, specialmente i grafici, io già non li so fare, vengono proprio male. Comunque lo vado a prendere. Thank you. proviamo. Vedo lì un po'. Proviamo. Meglio? Va bene, no? Grazie. Allora, vi ricordate, qua avevamo messo I, qui ed S, questo è I uguale I dato, no? E poi avevamo invece S che è uguale a S' di X. Questa è una retta che parte origine degli assi, quindi S uguale S' di X è rappresentata proprio da questa. Allora abbiamo un punto di equilibrio. Vedete, se io aumento, siamo in questo punto di equilibrio qua, succede un qualcosa in questa economia, cambia I, sale, aumenta. Da questo valore qua passa a questo valore qua. Chiamiamoli primo. Come vedete, il reddito, che prima era x con asterisco, ora diventa x primo, aumenta. Si tratta di vedere di quanto aumenta questo reddito x quando io aumenta di questo segmento qua. Questo è il problema che dobbiamo affrontare. Che relazione c'è tra questa variazione e questa variazione? Questo è un delta x, vedete? Una variazione di x. Vogliamo mettere, collegare questa variazione di x con questa variazione di I. Approfondire l'analisi di questa cosa. Torniamo. Questo è il problema. Ora consentitemi di tornare al grafico di prima. All'uso di prima, magari anche a questo che scrive meglio. Se ci sono problemi non lo ripetiamo. Allora, nell'economia avviene un fatto nuovo, per cui stavamo in questo punto di equilibrio con un valore di I pari a I dato e si passa a un valore I primo maggiore di I dato. Quindi usciamo dall'equilibrio, perché gli investimenti sono più dei risparmi. D'accordo? Si verifica quindi un delta I che è uguale alla differenza tra I primo meno I dato e che quindi è maggiore di zero. Questo è quello che è il fatto nuovo che è successo nell'economia. La domanda è di quanto, quindi punto interrogativo, di quanto varia X. Siamo in grado di affrontare questo problema? Ecco, questo modello ci consente di affrontare questo problema. Ovviamente nei limiti delle equazioni di comportamento che abbiamo messo. E Keynes e Kahn analizzarono esattamente questa cosa. Nel 1931 pubblicarono anche un articolo del 1931 su queste cose. Poi osservate. Poi abbiamo adesso nell'economia un certo delta I, che è positivo, quindi non siamo più in equilibrio. Per tornare in equilibrio, che cosa deve succedere in questa economia? che anche il risparmio deve aumentare della stessa quantità. Quindi dobbiamo generare nell'economia un delta S uguale a delta I. Ci siete? E come si genera questo delta S? Questi maggiori risparmi, per capire come si genera, dobbiamo guardare all'equazione di comportamento dei risparmi, andare al modello, vedere come si comporta il risparmio. Il risparmio è relazionato al reddito. Quindi affinché S aumenta, X deve aumentare. E deve aumentare di una certa quantità, chiamiamola delta X, che moltiplicato per S primo, che è un parametro, dà proprio quel delta S che è uguale a delta I. Chiaro? Ora ripetiamo. S primo delta X. Riuscite a vedere? Non è un'intenzione proprio, un'azione voluta, è il mercato che genera questa cosa. Ossia il mercato torna in equilibrio, indipendentemente dalla nostra volontà individuale. Non è che Ugo dice adesso faccio aumentare nel mercato questo. Però abbiamo visto, quello è un equilibrio stabile, quindi se si sposa, se noi pigliamo il pendolo e lo spostiamo a un'altra parte, quello un po' si muove e poi ritorna un'altra volta nell'equilibrio, quindi abbiamo una nuova posizione di equilibrio. Allora, la nuova posizione di equilibrio è questa qui. Quindi da qua, questa vecchia posizione di equilibrio, nuova posizione di equilibrio. Con un nuovo X, un nuovo S e un nuovo X. Allora, vogliamo sapere, la domanda è, di quanto deve variare X se I è aumentato in questo modo qua? Allora, per tornare in equilibrio il sistema deve generare, e rigenera da solo, non è un fatto, diciamo, di non c'è nessuno che governa, questo è un qualcosa di spontaneo. Il sistema deve generare un ammontare di risparmio pari all'ammontare degli investimenti nuovi che si sono creati, così si torna in equilibrio. Se stavamo qui e dobbiamo passare qua, io ho aumentato di delta, vedete, io ho aumentato di delta I, che è questo segmento qua, ma anche S deve aumentare dello stesso segmento. E si torna in equilibrio qui. Ci siete? Questo è chiaro? Allora, come si generano questi nuovi risparmi, questo delta S? Dobbiamo guardare all'equazione di comportamento. Il risparmio dipende dal reddito, secondo questa percentuale S primo, 20%, no? E allora è necessario che il reddito aumenti di una misura tale per cui il 20% di questo aumento è esattamente uguale a delta I. Questo è chiaro? Allora, delta S, in base a questa equazione, vedete che è molto simile, è uguale ad S' per delta X. Ossia, S qui è ammontare assoluto di risparmio è uguale a S' per X, valore complessivo del reddito, valore complessivo di risparmio, valore complessivo del reddito, la variazione di delta S sarà pari sempre alla stessa percentuale, 20%, del delta X. E questo l'ho scritto qua. Ora vi è più chiaro? Ce l'ho fatto. Allora, abbiamo scritto una nuova serie di uguaglianze su cui possiamo lavorare. Vediamo come possiamo lavorare su queste uguaglianze. A me interessa sapere questo delta X qua. No, la domanda è qual è il delta X che ci interessa. Allora dobbiamo isolare questo delta X. Prendiamo questo S' e lo passiamo dall'altra parte del segno di uguale. Quindi possiamo scrivere delta I, no? Moltiplicato 1 su S' uguale delta X. E da questo e questo passo S dall'altra parte, S' dall'altra parte, lo devo mettere sotto, no? Devo moltiplicare per 1 su S' e quindi ottengo questo valore. D'accordo? Quindi questo delta X che è uguale a delta I per 1 su S' è il valore di X che mi consente di tornare in equilibrio. Adesso fate attenzione. Se S' è un numero compreso tra 0 e 1, 20% abbiamo detto, uno su esse primo, come sarà dal punto di vista della sua grandezza? Sarà maggiore dell'unità. Se voi fate il reciproco di un numero minore di 1, ottenete un numero maggiore di 1. Infatti, se esse primo è il 20%, 1 su esse primo è pari a 5. 20% è 20 diviso 100. Giratelo, è 100 diviso 20 che è pari a 5. Quindi 1 su esse primo è un numero maggiore di 1. Allora vedete subito che se gli investimenti cambiano di questo ammontare, per esempio di 100 unità di conto, per tornare in equilibrio il sistema deve generare un reddito pari a 5 volte 100, ossia 500. Ecco, questo è un argomento molto forte se si vuole convincere il governo a fare interventi di politica fiscale, perché noi abbiamo disoccupazione. Per aumentare l'occupazione dobbiamo aumentare il prodotto, se produciamo di più impieghiamo nuovi lavoratori. Se lo Stato interviene e comincia a spendere soldi, i privati investono 100 fino adesso, lo Stato ci mette altri 10 vicino, cioè si affianca ai privati e aumenta gli investimenti. Invece di farli comprare i privati, li compra lui, fa una nuova industria, un impianto, qualunque cosa fa, un investimento pubblico si dice, no, invece di fare un investimento privato, fa un investimento pubblico. Nel sistema si genererà un nuovo, si passa da un vecchio equilibrio a un nuovo equilibrio, e il nuovo equilibrio non sarà semplicemente pari alla spesa in più fatta dallo Stato, ma sarà un multiplo della spesa fatta dallo Stato. Vedi che argomento forte? Vuol dire che basta dare una piccola spinta e il sistema amplifica quella spinta spontaneamente. Quindi possiamo abbastanza fiduciosamente sperare che assorbiamo la disoccupazione con un po' di spinta in più, senza dover fare spese enormi. Ci siete? Questo fu l'argomento. Allora, questa analisi che sta qui sviluppata, proprio così come sta, è l'analisi del moltiplicatore degli investimenti e del reddito, dice il libro di testo. E ci aggiunge, è l'analisi che si chiama statica del moltiplicatore degli investimenti e del reddito. Che vuol dire analisi statica? Vuol dire che con questo modello io riesco a ottenere l'equilibrio dell'economia come un punto nel tempo, sta là, nessuna di queste variabili è datata, quindi io vedo, indipendentemente dal trascorrere del tempo, vedo qual è il punto di equilibrio, su questo punto qua, c'ho la fotografia di questo punto, dove sta questo punto? Sta qua. Quando c'è un cambiamento nell'economia, per esempio si genera un delta I, no? Questo delta I qua, si va in un nuovo punto di equilibrio. Allora, questa analisi non mi dice come passo da questo punto qui a questo punto qua, ossia che succede nel tempo se io esco fuori dall'equilibrio. Mi dice, qui ho due fotografie, una di questo equilibrio qua e un'altra di questo equilibrio qua, come se prima avevo la fotografia del pendolo in questo punto qua e poi sposto il pendolo, c'ho un'altra fotografia del pendolo in un altro punto. Che ho fatto per passare dal pendolo da qua a là? Che movimenti ha fatto il pendolo prima di fermarsi? Cioè, questa analisi è muta rispetto a questi problemi. Ci dice solo, qui stavamo prima e qui siamo dopo. Potete fare un gioco di comparare le differenze, vedete che ci sta qualcosa di nuovo in questa situazione. E se comparate le differenze, vedete che X è aumentato di 5 volte Y. Questo è tutto. Un'analisi del genere si chiama analisi statica. E poiché state comparando due equilibri statici, senza che passa il tempo, che sta fermo nel l'equilibrio sta là, fermo nel tempo, avete già raggiunto in questa analisi. Si chiama statica comparata, sono nomi che hanno questi tipi di analisi, che si distinguono da altre analisi che hanno altre funzioni, adesso vedremo altre cose. Allora, queste analisi del moltiplicatore statico, ossia un'analisi di statica comparata del moltiplicatore degli investimenti e del reddito. D'accordo? Però io posso essere curioso, voglio sapere qualcosa di più, voglio sapere, almeno nella mia immaginazione, come sono passato da questo punto qua a questo punto qua, come ha fatto l'economia a passare da quel punto là a quell'altro punto, perché vogliamo capire di più su come funziona questo sistema economico. E questo lo possiamo fare, cominciamo a cercare di descrivere che cosa può essere successo. Dopo che è aumentato lì, stavamo qui e si è cominciato a muovere questo sistema, per cui alla fine da questo equilibrio qua è passato a quest'altro equilibrio qua, che noi sappiamo sono equilibri stabili, quindi come pendoli che vengono spostati. Ci siete? Allora, posso fare, descrivere un processo di questo tipo, vediamo se ci riusciamo. Inizio col sottile, se c'è problema passo al grande, perché il grande non si scrive male. Allora, noi abbiamo un delta I che è aumentato per esempio di 100 unità di conto. I produttori stavano in un certo equilibrio, portano una certa quantità, che era la vecchia quantità di equilibrio, sul mercato. Vanno sul mercato e trovano che c'è una nuova domanda di beni, questa volta di beni di investimento, c'è una maggiore domanda di beni di investimento pari a 100. Come reagiscono i produttori secondo voi? Poiché vanno a caccia di domanda, tornano nella loro impresa e dicono alle loro maestranze: qua si vende benissimo, abbiamo avuto un sacco di richieste, produciamo di più. Aumentano immediatamente la produzione. Dello stesso ammontare di cui hanno avuto loro le richieste. Quindi la prima reazione è che quando si osserva sul mercato una maggiore domanda di beni di investimento, i produttori rispondono con un maggiore delta X dello stesso ammontare, producono 100 unità in più e lo portano sul mercato appena possibile. D'accordo? Ma quando si producono 100 unità di reddito in più, voi sapete, si distribuiscono 100 unità di reddito in più, quindi vuol dire che nelle tasche dei lavoratori, nelle tasche dei vari personaggi che producono questi beni, arrivano maggiori redditi per lo stesso ammontare 100. E questi redditi che arrivano nelle tasche, che fanno? Si fermano là o continuano a circolare? Continuano a circolare, ossia queste persone decideranno che una parte lo consumiamo e una parte lo risparmiamo. Se il consumo è pari all'80% e il reddito e il risparmio è pari al 20%, poi abbiamo che i consumi aumenteranno di 80 e i risparmi aumenteranno di 20. Vi è chiaro? Tutto in linea con le ipotesi fatte fino adesso, quindi il ragionamento sta. Ma attenzione, a questo punto i produttori vanno sul mercato e osservano che c'è ancora una nuova domanda di consumi che è aumentata e che è pari a 80, per cui tornano le loro imprese e dicono: il mercato sta andando bene, possiamo vendere altre unità di prodotto, questa volta beni di consumo. Ovviamente ci saranno produttori differenziati, quindi ognuno ha sempre il suo pezzettino di mondo, e quindi aumenta ancora una volta la produzione. Ma di quanto aumenta? Aumenta di 80. Quindi questi nuovi consumi generano un secondo aumento di prodotto pari a 80. Ma voi sapete che se si producono 80 unità di conto in più, si distribuiscono 80 unità di conto in più. Quindi nelle tasche dei soggetti che partecipano a questa economia si genereranno nuovi redditi, ma questi nuovi redditi non si fermeranno qua. Verranno un'altra volta consumati e risparmiati. Sempre l'80% e il 20% non sarà più 80, sarà 64 e qui sarà 16. Ancora una volta, giro successivo, i produttori osservano che il mercato sta andando particolarmente bene, ossia che la domanda di beni di consumo è ancora aumentata e quindi si può ancora allargare la produzione dello stesso ammontare, quindi si risponderà a questo nuovo aumento con maggiore produzione. Ma ancora una volta, producendo di più si distribuiscono più redditi e quindi questo processo continua. E fino a quando continua? Vedete che il delta X si va diminuendo fino a esaurirsi, il delta C va diminuendo fino a esaurirsi, il delta S va diminuendo fino a esaurirsi. Allora, dobbiamo immaginare che questo processo si esaurirà quando i risparmi, la somma di tutti questi risparmi sarà pari a 100, la somma di tutti questi redditi sarà pari a 500 e la somma dei consumi sarà pari a 400. È verosimile? A occhi e croce direi che questo deve succedere, perché se questi vanno aumentando, 120, 36 e poi ancora c'è, e l'equilibrio, questa spinta che si genera spontaneamente nel mercato, no, si esaurirà probabilmente quando arriveremo al nuovo punto di equilibrio, perché tutto è stato generato dal fatto che ci siamo mossi da questo punto di equilibrio, adesso stiamo descrivendo un percorso che ci porta a quell'altro. Però non lo possiamo fare con questo modello, perché questo modello, come che succede fuori dai due punti di equilibrio, non ci dice proprio niente. Quello fotografa solo i punti di equilibrio. Noi stiamo interpretando con la nostra immaginazione che cosa può essere successo, che è successo nel mercato, e quindi questa tabella che ho preparato sembra descrivere bene le cose. Alla fine immaginiamo che i valori che assumeranno queste grandezze saranno questi qua, perché se arriviamo nel nuovo equilibrio dovrebbero generarsi queste grandezze qua. Vedete, delta I e delta S sono uguali, pari a 100, il reddito è un multiplo del delta I, se è 20% deve essere 5 volte, e questo è l'80% del reddito prodotto. Posso verificarlo matematicamente? Sì, ci sono gli strumenti per verificarlo. Ossia, quando voi avete questa è una successione di numeri di questo tipo, potete sviluppare questa successione di numeri come somma, si chiama serie. Chi ha fatto il liceo scientifico ha studiato le serie per la parte analisi matematica. E quindi potete sapere precisamente a quando corrispondono queste somme. Come lo fate? Dovete trasformare questa tabella in una serie di equazioni dove ognuna di queste grandezze hanno una data. Questo è quello che succede al tempo 0, 100, 100. Questo che succede al tempo 1, 1, 2 e 3. Questo e questo al tempo 2. Dovete scrivere l'equazione in cui x, per esempio C, è l'80% del reddito generato in più nel periodo precedente, S è il 20% del reddito generato in più nel periodo precedente, il reddito del secondo periodo è uguale al consumo dello stesso periodo. Si scrivono queste cose sotto forma di equazioni, avendole scritte a punto di vista formale si generano queste serie, no? Queste successioni di numeri, e facendo andare il tempo all'infinito si risolve matematicamente. Questa è la procedura che si usa, e se l'andiamo a fare verifichiamo che effettivamente il movimento è proprio da un punto di equilibrio all'altro punto di equilibrio, perché si esaurisce proprio quando si generano questi valori. Questo tipo di analisi, il libro di testo pure menziona, cita nel capitolo o 2 o 3, non mi ricordo, viene chiamato dal libro di testo analisi dinamica del moltiplicatore. Ora, a voi cosa interessa? Interessa sapere che quando noi parliamo di economia possiamo fare delle analisi statiche, che sono questi modelli qua, dove le variabili non sono datate, non ci ho messo tempo 0, tempo 1, 1998, 1999, 2000, eccetera, eccetera. Possiamo metterci l'anno, il mese, possiamo datarle. Si usa 0, o si mettono le date storiche, oppure si mettono date immaginarie, tempo 0, tempo 1, a seconda del grado di astrazione che vogliamo avere in questa analisi. Questa è un'analisi statica. Questa non è un'analisi matematica, è una tabella scritta per fare un po' di, tenere un po' di conti e non fare tutto a memoria, ricordarsi di mettere i numeri e fare più facilmente i conti e quindi fare anche la spiegazione più chiara. Non è matematica. Ho usato numeri, ma non è che ogni volta che uso un numero faccio un'operazione matematica. D'accordo? Quindi questa non è un'analisi, è una descrizione. Vi ho descritto a parole quello che può succedere nel passaggio da una certa posizione di equilibrio a un'altra posizione di equilibrio definita posizioni statiche. Nella mia statica comparata non vedo queste cose, però io me le posso immaginare che succede. Ma posso fare ancora un passo avanti. Queste descrizioni le posso formalizzare, perché ho imparato a fare delle cose, non è difficile farle, le faccio, e risolverle matematicamente per verificare che quelle che possono essere le mie impressioni, cioè anche la prova, diciamo, analitica, proprio così. Ecco, se faccio questo, ritorno in un ambito di analitico. Dalla descrizione, ritorno all'analisi. E queste analisi, in cui queste variabili si presentano con una data vicina, e vediamo il percorso nel tempo che seguono i valori di queste variabili, danno luogo a un'analisi dinamica. Le analisi dinamiche ci consentono di dire con più precisione quello che diciamo nelle nostre descrizioni. Ci consentono di fare verifiche, d'accordo? Quindi ci consentono di vedere il percorso, cioè questo passaggio da qui a qui effettivamente che percorso è seguito, punto punto, perché sono valori, quindi sul grafico ci possiamo mettere proprio le bandierine, prima sta qua, poi sta qua, poi sta qua, poi sta qua. Va bene? Quindi questo è il vantaggio di fare un'analisi dinamica. Ci ha, come se ci aprisse ognuno di questi passaggi avanti che abbiamo fatto, sia la descrizione che la trattazione di analisi dinamica, che cosa ci hanno consentito? Ci hanno consentito di vedere un po' di più dentro una cosa che sembrava oscura all'inizio. Abbiamo avuto delle informazioni in più. Allora, queste operazioni le facciamo nella nostra testa, perché è come se facessimo degli esperimenti in laboratorio, però certo non possiamo lavorare in laboratorio con gli uomini, per cui invece di fare esperimenti in laboratorio facciamo esperimenti, si dicono intellettuali, li facciamo nella nostra testa, su un pezzo di carta, almeno questo ci è consentito, no? Diciamo. E quindi sviluppiamo più argomenti. Attenzione, che sicuramente la dinamica, l'analisi dinamica ci apre tutto un altro mondo di informazioni possibili, però, e questo vi metto in guardia, più voi usate la matematica più siete costretti a irregimentare la realtà, quindi più diventa irrealistica la cosa. Bisogna trovare, a seconda del buon senso dell'analista, il giusto equilibrio tra avere qualche informazione in più e non deformare troppo la realtà. Pensate al tempo. Voi avete nella vostra testa un'idea di tempo. Come scorre nella vostra testa il tempo? L'idea dello sviluppo cronologico. Scorre in maniera meccanica? Quando io ho detto tempo 0, tempo 1, nella vostra testa scorre così il tempo. È stranissimo, perché certe volte certe cose che durano lo stesso periodo, alcune sembrano brevissime, altre lunghissime. Quindi ognuno ha nella nostra testa una certa idea di tempo, che è fatta di mille cose diverse. Quando voi usate un'analisi dinamica, il tempo viene scandito, infatti si passa da una concezione cronologica del tempo, o si usa anche l'espressione tempo storico, a un'espressione meccanica del tempo. La realtà non conosce questi tipi di nella realtà voi non avete quest'idea che c'è un tempo meccanico che viene scandito, tranne appunto le date, i giorni, le 24 ore, i fusi orari, eccetera. li vengono scanditi. Però nella vita delle persone le cose sono un po' più complicate, cioè gli avvenimenti succedono in una forma più fluida, non avvengono esattamente a quest'ora, poi domani a quest'ora quello farà un'altra cosa, d'accordo? Arrivano, le cose si svolgono fluidamente, quindi tutte queste cose in qualche modo forzano la realtà, forzando la realtà usiamo strumenti più potenti, ma dobbiamo trovare sempre un po' di equilibrio tra queste diverse cose. Quindi il buon senso, l'esperienza servono moltissimo. Allora, questa è l'analisi del moltiplicatore che trovate già nel capitolo 2 o 3, non ricordo il numero del capitolo, ed è quella statica, quella che ci interessa di più dal punto di vista dell'esame, diciamo così, no? Proprio questo tipo di, però dovete capire di che si tratta, come avvengono certe cose. Il coefficiente di moltiplicazione è 1 su S'. È il reciproco di questa propensione al risparmio che abbiamo chiamato S' e che poi studieremo più in dettaglio. Qui ci stiamo riferendo a un mondo molto semplice, ossia un mondo dove non c'è intervento statale, non ci sono rapporti con l'S, per cui la condizione di equilibrio è I uguale a S. E infatti questo è il moltiplicatore di un'economia senza intervento pubblico e senza rapporti con l'estero. Nel libro di testa, a mano che metterete dentro l'intervento pubblico e a mano che metterete dentro i rapporti con l'estero, vedete che questo moltiplicatore cambia, assorbe questi nuovi elementi e vedrete che quando i parametri che si riferiscono al comportamento del settore pubblico sono pari a zero, come in questo caso, tornate a questa espressione qua. I parametri che si riferiscono ai comportamenti degli agenti che hanno rapporti con l'estero sono pari a zero, tornate a questa espressione qua. Quindi questo è un caso particolare di un'analisi più generale dove si mette pure settore pubblico e settore estero. Nel libro vedete tutte queste cose, poi nel tempo le incontrerete e capirete che sono collegate e il modo in cui sono collegate. Abbiamo completato questo tipo di analisi, un punto analitico preciso, nato in un certo periodo storico, 1931, la pubblicazione di questo articolo dove si presentava il moltiplicatore del reddito, degli investimenti del reddito, oggi fa parte di un pezzo di analisi che generalmente è accettato, non è legata a nessuna posizione particolare. Torniamo alle rappresentazioni, perché dobbiamo adesso fare, l'abbiamo visto fino a questo punto con le visioni, abbiamo visto il film che si svolgeva di come funziona il sistema, dobbiamo tornare alle fotografie, perché non abbiamo ancora fatto, abbiamo deciso di invertire un po' l'ordine degli argomenti. Fare prima legge di serie e principio della domanda effettiva e fare dopo la contabilità nazionale, che è un po' più noiosa perché c'è più da imparare a memoria. La contabilità nazionale, primo capitolo, dobbiamo tornare alla connessione produzione reddito spesa, che adesso conoscete a memoria, e vedere come si sviluppano questi conti economici nazionali che siamo abituati a considerare che esistono, ma abituati a sentirli continuamente nei telegiornali, fanno parte ormai della nostra vita i conti economici nazionali. Eppure sono dati, sono informazioni che gli uomini ricevono di recente. La prima contabilità nazionale è stata presentata in Inghilterra nel 1944. Prima non esisteva la contabilità nazionale. Nel 1944 il governo inglese si era dotato di un ufficio centrale di statistiche, probabilmente durante la guerra ha fatto uno sforzo in più, perché durante le guerre tutta la parte, diciamo, di elaborazione, informazioni, dati è essenziale, insomma la guerra la perdete, volete avere pure l'esercito più forte del mondo, ma non fate arrivare i viveri ai vostri cittadini prima e poi ai soldati e pure ai vostri cittadini e siete rovinati, la guerra la perdete. Per cui se andate a studiare la seconda guerra mondiale c'è tutto l'aspetto che riguarda l'economia, che è importantissimo, perché gli inglesi, dover, che è un'isola in mezzo al mare, dovevano assicurarsi i rifornimenti di tutti i minerali, tutte le materie prime, i beni intermedi che venivano dalle colonie, e che quindi dovevano venire da tutto il mondo là per poter fare le munizioni, le armi, per poter andare a fare la guerra, e anche quello che si doveva mangiare. L'Inghilterra importava i prodotti alimentari. Se questi flussi di beni che venivano dagli altri, e anche soldi, perché ci vogliono un sacco di soldi per fare la guerra, questi flussi di beni e anche, diciamo, fondi finanziari se fossero arrestati, l'Inghilterra avrebbe perso la guerra. Per cui il primo sforzo che si fa è quello di gestire i dati, le informazioni, le analisi che riguardano l'economia, come mantenere in vita queste cose, eccetera. Quindi si fa uno sforzo enorme di avere più informazioni e elaborarle meglio. E non è un caso quindi che nel corso della Seconda Guerra Mondiale un gioco da ragazzi per gli inglesi presentare al pubblico la contabilità nazionale per la prima volta nella storia. Quindi questo ufficio, si chiamava Her Majesty Stationery Office, una sorta di ufficio che raccoglieva queste informazioni, pubblicò un librettino che si chiamava il libro blu, The Blue Book, perché era un libro effettivamente di colore azzurro forte, che presentava i dati relativi al reddito prodotto, distribuito e speso. Quindi quella connessione produzione reddito spesa, il come lo fu per Quesnay, lo è stato e lo è per la contabilità nazionale, resta il punto di riferimento. E adesso quello che faremo molto brevemente, sinteticamente, seguendo il vostro libro di testa passo passo, definiremo le principali definizioni, introdurremo le principali definizioni della contabilità nazionale, per vedere come queste definizioni che seguono, se voi prendete un annuario di conti economici nazionali, sfogliate le pagine, trovate esattamente lo svolgere di questo processo che adesso descriveremo. Più girate le pagine, più trovate nuove informazioni su, andando alla produzione, al reddito distribuito e poi alla spesa. Quindi le informazioni diventano sempre più ricche. Adesso studieremo come, vediamo come è fatta questa contabilità nazionale e come segue nella sua concezione e organizzazione esattamente quello schema che è quello da cui è nata l'economia. E allora, le prime pagine della contabilità nazionale si riferiscono ai dati relativi alla produzione. Produzione, distribuzione del reddito, spesa. Partiamo dalla produzione. Dobbiamo definire dei concetti contabili, quindi variabili ex post, variabili osservate, qui sono tutte identità nella contabilità nazionale, tutto quello che è successo, è già successo, d'accordo? E allora vediamo, adesso vi fa uno schema, io vi ripeto quello schema, anche se non mi dimenticherò probabilmente qualche cosa, perché è facile dimenticare. Ma comunque nel libro di testo lo trovate anche in quel saggio che sta sul sito della cattedra, dove sono rappresentate più o meno le stesse cose che stanno nel libro di testo. Allora partiamo dalla produzione. Qual è la prima grandezza che possiamo definire dal punto di vista contabile e che rappresenta, può darci una misura di quello che è la produzione in un certo paese? La cosa più spontanea che possiamo immaginare è di definire un concetto che il libro di testo chiama, anche la contabilità nazionale, chiama produzione nazionale lorda. È il primo concetto che si trova, è quello intuitivamente più semplice e chiaro. Fa molto caldo, scusate, mi tolgo la giacca. Allora, come lo definiamo? La produzione nazionale lorda è la somma del valore di tutti i beni prodotti e scambiati in un'economia in un certo periodo di tempo. Quale può essere questo periodo di tempo? Possiamo prendere un giorno, una settimana, un mese, un anno, è a vostra scelta. Facciamo riferimento all'anno, che è più facile. L'anno 2000, 2001, 2002, ogni anno ci sono i dati relativi a questi vari diversi concetti di contabilità nazionale. Come la possiamo rappresentare? Supponiamo che in questa economia ci si producono e si scambino n beni. Quindi, se ci sono n beni, noi produrremo e scambieremo la quantità x con 1 del bene 1, la quantità x con 2 del bene 2, la quantità x con 3 del bene 3, eccetera eccetera, la quantità x con n del bene n. Quindi queste sono le quantità prodotte e scambiate in questa economia durante questo anno di questi n beni. Supponiamo che abbiamo dati, rilevazioni su queste informazioni. Ognuno di questi beni avrà un suo prezzo. Il bene 1 avrà prezzo P con 1, il bene 2 avrà prezzo P con 2, il bene 3 avrà prezzo P con 3, il bene n avrà prezzo P con n. Quindi moltiplicando P con 1 per x con 1 otteniamo il valore dei beni prodotti e scambiati, il bene 1 prodotto e scambiato durante l'anno. D'accordo? Se ci mettiamo dei segni più, otteniamo la somma di tutti questi valori e quindi ci dà il valore complessivo dei beni prodotti e scambiati in questa economia durante il periodo considerato, per esempio l'anno. Il fatto di fare sempre riferimento a un periodo considerato ci fa capire che questa è una variabile flusso. Vi ho già spiegato la differenza tra variabili flusso e variabili fondo?
No.
E allora dobbiamo farlo. Una variabile flusso è una variabile che acquisisce significato se indicate l'arco di tempo su cui si realizza questa variabile. E io vi dico, una variabile flusso, una qualunque variabile, può essere flusso o fondo, fondo si dice anche stock, una variabile flusso acquisisce significato quando specificate l'arco di tempo su cui si manifesta questo fenomeno. Se io vi dico quel signore guadagna 1000 euro, voi che pensate? Questo è ricco e povero? Guadagna molto o guadagna poco? Se lo guadagna al minuto 1000 euro è un nababbo. Allora anche c'ha una situazione economica molto invidiabile. Al giorno va bene, a settimana sarà contento, al mese comincia a scarseggiare, all'anno è meglio di sì. Fa qualche altra cosa della vita. Quindi vedete, quando è che acquisisce significato questi 1000, acquisiscono significato questi 1000 euro? Quando specificato il periodo di tempo su cui il fenomeno si manifesta. Queste variabili si chiamano variabili flusso. Se avete una vasca da bagno, un rubinetto e uno scarico, aprite, no, il rubinetto, il flusso d'acqua che entra nella vasca da bagno sono per esempio 30 litri al minuto, no? Quella è una variabile flusso. La capienza della vasca da bagno, 80 litri, è una variabile fondo. E se vi dico che la capienza di questa vasca da bagno sono 80 litri, voi capite immediatamente. Non c'è bisogno di specificare un arco di tempo, un istante di tempo, questa vasca è grande, ha un volume pari a 80 litri d'acqua. Esistono anche in economia variabili, fondo, la ricchezza, se io vi dico quel signore ha un patrimonio di 3 miliardi di euro, non devo specificare più niente. Come vi dico il numero, voi capite con chi avete a che fare. Quindi anche in economia ha il concetto di reddito, prodotto, distribuito, consumato, risparmiato, investito, tutte variabili di flusso, corrispondono quelle variabili fondo. Al reddito corrisponde la ricchezza, all'investimento corrisponde il capitale. Quindi ogni variabile flusso, quando poi andate a ricostruire nel tempo e a sommare i valori nel tempo, ottenete il valore della ricchezza, il valore di una variabile fondo. Facendo entrare acqua per tanti minuti si accumula tanta acqua ed è quindi una variabile fondo quella che sta accumulando. Queste grandezze qua sono variabili flusso. Questo concetto di produzione nazionale lorda è utile dal punto di vista intuitivo, avete subito capito di che si tratta, ma è completamente inutile dal punto di vista operativo. Che cosa vuol dire? A chi ci servono queste grandezze? Ci servono per capire che sta succedendo a questa economia, quanto produce, compararla con altre economie, compararla nel tempo. Quindi se noi vogliamo fare confronti nel tempo, come sta evolvendosi nel tempo questa economia, avere un'idea, se sta crescendo, se sta decadendo, eccetera, eccetera, pigliamo i dati della contabilità nazionale, se pigliamo questa grandezza qua non capiamo niente. E tra poco vi faccio degli esempi. Se vogliamo comparare la capacità di produzione di questa economia con un'altra economia e prendiamo questa grandezza, produzione nazionale lorda così definita, non riusciamo a comprendere la reale potenzialità produttiva di questa economia. Per poterlo fare dobbiamo definire un'altra grandezza che si chiama prodotto nazionale lordo. Questo si chiama produzione e questo si chiama prodotto. Sembrano la stessa cosa ma non lo sono. Sono concetti tecnici, quindi dovete fare uno sforzo anche di ricordare bene il loro contenuto. Questo è uno di quello che si usa di più, si parla di prodotto nazionale lordo, di prodotto interno lordo, siete più abituati a conoscerlo come prodotto interno lordo, sono quasi la stessa cosa. Allora, come si passa da questo concetto qua a questo concetto qua? Noi partiamo da questo, che è anche più semplice intuitivamente, e arriviamo a quest'altro. All'interno di questo primo concetto della produzione ci sono alcuni beni che vengono reimmessi nel processo produttivo. Vi faccio un esempio. Un bullone. Si produce, si scambia e quindi per esempio il settore 3 è il settore dei bulloni. X ci dà il numero dei bulloni, P con 3 è il prezzo dei bulloni, là dentro ci sono i bulloni. Ora questo bullone può essere comprato da una famiglia che deve risolvere un suo problema per personale, ma può anche essere comprato da un'impresa che deve costruire altri beni. Un'impresa che costruisce macchine, per esempio. Allora, o altri tipi di imprese. Un'impresa che costruisce ruote. Allora, il bullone viene comprato dall'impresa che costruisce ruote e noi lo scriviamo qua dentro, al suo valore quest'altra impresa produrrà la ruota. Quando vende la ruota, se il settore 4 è il settore delle ruote, si metterà il numero di ruote che vengono vendute e il valore della, di ogni ruota di con 4. Ma attenzione, nel prezzo della ruota è già compreso il prezzo del bullone, perché il costo di produzione deve anche coprire il bullone stesso. Quindi, quando noi usiamo questo concetto, il bullone appare due volte. Appare qui, quando viene ceduto come bullone all'altra impresa che deve usarlo come bene intermedio nella sua produzione, e appare nel settore 4 quando il settore la ruota viene venduta, per esempio, non a una famiglia che poi deve usare la ruota per qualche motivo, ma a un'altra impresa che deve fare qualcos'altro e riutilizzarlo come bene intermedio, per esempio un'impresa che produce automobili. Quando l'impresa produrrà, quindi c'è una duplicazione del bullone, quando l'impresa che produce automobili venderà la propria automobile, il bullone appare per la terza volta. Appare una volta come bullone, una volta come ruota, una volta come automobile. Quindi viene registrato in questo semplice esempio tre volte. Ora, le economie hanno questa caratteristica di potersi differenziare le une dalle altre per il grado di integrazione, si chiama, si definisce. Per esempio, l'economia italiana è l'economia dove le imprese sono piccolissime. La dimensione media di un'impresa in Italia è la metà della dimensione media delle imprese nel resto d'Europa. Noi abbiamo questa caratteristica di avere tante piccole imprese, non tutte piccole imprese, ma più piccole imprese degli altri paesi, è una caratteristica nostra. In genere queste piccole imprese, non tutte, ma una buona parte, nascono perché sono persone che prima lavoravano in una grande impresa e cominciano a produrre un pezzo di produzione di questa grande impresa. Lo fanno a parte, si specializzano, lo fanno meglio, allargano anche il loro mercato perché vendono quel pezzo non solo a quell'impresa ma anche ad altre imprese. E quindi ora, se voi avete più imprese che producono parti, cioè il processo produttivo viene più segmentato, il valore di questa produzione nazionale lorda è molto più alto di un'altra economia dove invece sono più integrate queste cose. Per cui se voi usate come termine di confronto tra economie questo concetto, non ci beccate, l'Italia sembrerebbe un'economia gigantesca, ma di fatto non è veritiero, non è realistico quel tipo di dato, quindi non lo dovete usare. Dovreste usare un dato che riesce a ripulire, un concetto riesce a ripulire le duplicazioni. Guardate, questo avviene anche all'interno della stessa economia. L'economia italiana ha subito un processo di decentramento produttivo molto forte negli anni 70. Prima degli anni 70 la produzione era concentrata nel triangolo industriale Torino, Milano, Genova e le imprese erano imprese di grandi dimensioni. Per essere competitive dovevano essere grandi. Negli anni 70 si è capito che per vari motivi, che c'erano altri tipi di costi che affliggevano queste grandi imprese, era meglio decentrare la produzione. E l'economia italiana si è specializzata nel decentramento produttivo, per cui sono aumentate le imprese che producono pezzi per imprese più grandi. Quindi se andate a vedere questa grandezza, il valore di questa grandezza in quegli anni, vedete una crescita spaventosa, ma non perché è aumentata l'effettiva capacità produttiva del paese, perché c'è stato un processo di decentramento produttivo, per cui i filtri delle lavatrici, che prima le faceva l'impresa che produceva le lavatrici, dopo questi anni sono stati fatti da imprenditori che producono solo filtri. Quindi vendono il filtro a quell'impresa, a tutte le imprese della lavatrice, e poi si specializzano in tutto ciò che è filtraggio. E quindi allargano il mercato, e riescono allargando il mercato ad abbassare i costi. Questo è il modo in cui si sviluppano, in generale, le economie si sviluppano per questa via, la specializzazione produttiva di cui parlava già Adam Smith. Però voi siete, avete forse sentito parlare della specializzazione rivolta al singolo lavoratore che si specializza dentro un'impresa. Quello è un esempio particolare, quello più comune invece è della struttura economica che si va specializzando sempre di più. E specializzandosi di più riesce a fare le cose meglio a costi più bassi. Questo fa parte dello sviluppo economico di un qualunque paese. Allora, anche in questo caso, se noi vedete i dati, diciamo, volete fare confronti non nello spazio tra due paesi, tra due economie, ma nel tempo per la stessa economia, quindi confronti nel tempo, non dovete usare queste grandezze qua, perché ci sono queste duplicazioni. E allora come si fa? La contabilità nazionale, l'Istat, vi calcola questo prodotto nazionale lordo che si ottiene dal primo eliminando le duplicazioni. Cioè si distinguono in beni intermedi e beni finali. Quindi tutte queste X che stanno qua dentro si fa vedere se è un bene intermedio o un bene finale. I beni intermedi sono quelli che vengono reimmessi nel processo produttivo, il bullone viene comprato dall'impresa che produce gomme e dall'impresa che produce macchine, questi sono tutti i beni intermedi. Un bene finale sono i beni di consumo o i beni di investimento, i macchinari finali che escono fuori. Quindi io se lo compro le famiglie perché è un bene di consumo o se lo compro le imprese, ma non perché devono lavorare qualche cosa, ma devono comprare per esempio un macchinario grande, quindi il macchinario è un bene di investimento e qui viene considerato un bene finale che poi utilizzerà i beni intermedi per produrre. Quindi la definizione di prodotto nazionale lordo, che pure sarà P con 1, X con 1, più P con 2, X con 2, più eccetera eccetera, più P con M, mettiamo X con M, perché è un numero minore di beni dell'altro, è la seguente. È il valore di tutti i beni finali prodotti e scambiati in un'economia in un certo periodo di tempo. Ci dovete aggiungere la parola finali. Quindi scartate gli intermedi. Togliete da questi gli intermedi, pigliate solo i finali e avete quest'altro concetto di contabilità nazionale. Con questo potete fare benissimo tutti i confronti che volete, perché non ci sono duplicazioni. Abbiamo quindi definito delle grandezze che ci misurano il momento della produzione. Dobbiamo adesso avere delle grandezze che ci misurano, ci dicono a quanto ammonta il reddito distribuito. Siete stanchi? E allora ci fermiamo 5 minuti.
Io ho un dilemma, nel senso che io farei una selezione del 17 dicembre, lo faccio con lei o con questo numero? E con il suo programma o quello del professor Muro?
Guardi, non ci sto più. Io sono il titolare anche di quella ragazza.
Sì, questo lo so.
Non titolare, sono il presidente della commissione. Perché non è il mio gusto, però non si titolare di quella ragazza, però qualcuno è pagato. Stiamo organizzando le cose in modo tale che quegli esami del professor Muro se li faccio io, chiesto se cortesemente, nonostante abbia smesso di lavorare, può venire quel giorno a fare i suoi esami.
Cioè anche quello di dicembre?
Sì. Lui mi ha detto che non è contrario alla cosa, non mi ha dato un giudizio, però ovviamente è una persona responsabile, capisce che per, si può aiutare, fa una cosa di più. Ma se lei vuole fare l'esame qua, me lo faccio sapere.
Ah, quindi è possibile adottare il suo programma, perché io...
Organizziamo. Va benissimo. Se ti fa piacere.
Sì, sì, perché io sto seguendo i corsi e vorrei adottare anche il suo programma. Se è possibile, io a dicembre vorrei farlo con lei, quindi basta solo che le faccio sapere.
Faccio sapere, singoli casi di potenza, se vede che sono tutte norme di vendere la
riga. Va benissimo, ok, allora ne riparliamo magari prima.
Sì. Sono seguenti il corso. Lei ha chiesto iscritto?
Ah, certo.
Quindi non è sarebbe pure i
corsi? Sì,
in teoria sì. Lei stava iscritto al secondo anno, faceva i suoi esami del professor Capagni.
Sì, sì, questo lo so.
Con cui farà l'esame da giugno in poi. Perché quella cattedra...
Perché ruota da marzo, se non sbaglio.
Non so quando ruota, però la cattedra di Muro è fatta da Capagni.
Sì, questo lo so, infatti io non ho seguito Capagni perché comunque fino a marzo non posso farlo con lui l'esame e quindi comunque mi tocca lei. A questo punto ho seguito il corso, cioè un po' non si capisce un po'
no, non conviene nel senso che poi da giugno in poi non lo fate più con me.
Spero che più
con me le lettere spariscono dalla mia giurisdizione, cioè qua fino a marzo perché c'è una situazione di diciamo di passaggio.
Quindi fino a marzo comunque possiamo regolarci interno, magari...
Non ti dite cose non sono contrario.
Va
comunque devo, sono i esami che ti dicono per esempio la commissione, se non voglio fare quel falso programma, non ti posso concedere.
Va bene, grazie. Se inizio da ora, ho possibilità di recuperare fino a dove ha spiegato, non lo puoi recuperare a casa.
Io seguo pagina per tanto.
No, vabbè, dico, la macroeconomia si sta curando. I primi capitoli.
Ho capito oggi, questo è il primo capitolo.
Posso venire in
divertimento? No, tante cose in
doppia. Sono due giorni qui in divertimento si riceve.
Io ricevo a mercoledì, normalmente dalle 11 alle 13, però sto facendo lezione per cui ho giusto la lezione. Però non vado nella mia stanza in dipartimento, abbiamo messo che erano le 16, ho fatto l'aula 10.
L'aula 10 in questa
edificio? L'aula 10 no, è
il
dottor Filoso riceve il mercoledì alle 11 alle 13, abbiamo il giocato alle 16, se vuole spiegazioni da lui, la dottoressa Silvestro il martedì, il pomeriggio, che oggi è dalle 3 alle 5, dalle 4 alle 5, dalle 3 alle 5.
Quindi mercoledì proprio dalle 11 alle 14,
alle 13, alle
13,
alle 12 e 30 in poi, io vado all'aula 10, al ricevimento, e il martedì dalle 3 alle 5, non mi ricordo se 3 o 5 o 4 o 6, 3 e mezza, 5 e mezza, sono io. E abbiamo il giorno del 6, sono la dottoressa Silvia.
Una sciocchezza, però la sciocchezza. Mattina moltiplicazione, e si moltiplicatore adesso. E degli anni del 1931, non sta per l'investimento crescente. Cioè un investimento crescente. Cioè, il valore comune, come fai a spiegare il valore i dati? sì, non dovete essere decretati.
Qui non mi viene di l'anno 1922, è una legge a cazzo.
Sì, non...
Dico come... Il problema che aveva questo signore era di convincere il governo inglese.
Che intervento statale aveva avuto?
A intervenire con sostituire i privati che da solo fattori danno luogo a un investimento molto basso, perché se non lo facciamo noi, il piano Stato, e voleva convincermi del fatto che non è che dovevano fare chissà quale
investimento, ma
perché poi si mettono in mano un motorismo molto più. Quindi lui concepì un'analisi completamente astratta per venire a giustificare le cose.
Grazie.
Che molti studenti già mi hanno fatto la sua stessa domanda, io ho risposto a tutti quanti, ci danno per quale motivo.
Non
lo so se le arriva anche la prossima. Comunque volevo metterlo anche sul blog, se c'è il blog con la
okay.
Ognuno sa la sua testa, gli argomenti sono gli stessi, i problemi sono posti allo stesso modo, poi ci sono tutti gli stessi, differenti.
Che questa ola si verrà affollata, dobbiamo trovare la soluzione. Se per noi sono problemi, non andate male.
Ma sono portatela con la presidenza.
Già ho parlato
con
la presidenza. Ma non è una cosa, se poi non è un che si devono vedere a te.
Ma neanche loro hanno difficoltà. Però appunto c'hanno una serie di incroci che spaventano.
Dovrebbe andare pure un po' a lezione privata, oltre al corso che si deve
sai che abbiamo fatto un precurso, quello che abbiamo fatto a Russia, non spiegati che rapporto c'è tra l'economia e la matematica, come ricordare un altro strumento che avete fatto alle scuole medie.
Quindi vabbè, adesso no, pure un paio di lezioni in privato rispetto un po',
Non ce l'ha bisogno, seguiti, studiamo. Seguiti, ci siamo gli assistenti, ragazzi, che sono bravi, siamo pazienti.
Bravo.
Informatevi, vedete le informazioni, perché il servizio è molto buono.
Scusate, volevo sapere, voi fate anche le iscritte.
È facoltativo.
È facoltativo.
Perché però lo studente può scegliere che fare
quindi cioè che fare la scritta poi un po' l'orale
viene anche l'orale perché bisogna conoscere, devo capire se non avete copiato il compito o lo capire nel vostro fatto,
è
obbligatorio, la l'orale è obbligatorio, però la valutazione è fatta sulla base di una prova scritta e poi di quello che succede all'orale, secondo me che verifica di quello che avete scritto. Come si può misurare il valore della pensione? Ora dobbiamo spostarci al valore del reddito distribuito, cercando di capire sotto quali condizioni il valore del reddito prodotto è uguale al valore del reddito distribuito. Vi ricordo, l'abbiamo detto un sacco di volte. Supponiamo che il valore del reddito prodotto sia uguale al valore del reddito distribuito. Allora, sotto quali condizioni questo succede? Affrontiamo questo problema. queste due nozioni, produzione nazionale lorda e prodotto nazionale lordo, vedete qui ci sono dei prezzi, sono i prezzi di mercato di questi beni, per cui si dice che queste grandezze sono valutate ai prezzi di mercato. Soffermiamoci, questo è il concetto più importante, quello di prodotto nazionale oppure prodotto interno lordo, e vediamo che ci sono i prezzi di mercato. Ma un'analisi della contabilità nazionale ci fa capire immediatamente che se noi valutiamo il prodotto nazionale, il prodotto interno ai prezzi di mercato, non riusciamo più a ottenere l'uguaglianza tra il valore del reddito prodotto e il valore del reddito distribuito, che è la cosa che ci interessa. E allora dobbiamo fare qualcosa sui prezzi di mercato, cambiare la forma di valutazione, perché i prezzi di mercato non sono adeguati ad ottenere una identità, un'uguaglianza tra valore del reddito prodotto e valore del reddito distribuito. Un esempio ve lo chiarisce subito. Nel prezzo di mercato c'è una cosa che si chiama IVA, che è un'imposta indiretta, si chiama. Un'imposta indiretta. Ecco l'IVA. Quindi in Italia è il 20% di IVA. Quindi dentro quel prezzo c'è un 20% di IVA. Ma l'IVA non va ai produttori, va allo Stato. Una parte va anche all'Unione Europea. L'Unione Europea si finanzia con la raccolta dell'IVA nei vari paesi dell'Unione. È una percentuale bassissima, però quel 20%, quasi tutto va allo Stato italiano, una piccola parte va all'Unione Europea. Quindi se noi usiamo il prezzo non coincide strettamente con i redditi distribuiti. Per arrivare da questa grandezza prodotto nazionale lordo al valore del reddito distribuito, renderli uguali, dobbiamo sottrarre il valore dell'IVA. Quindi se noi prendiamo il prodotto nazionale e ci sottraiamo tutte le imposte indirette, l'IVA è quella più conosciuta, la che si usa nel nostro paese, otteniamo un'altra valutazione che ancora non è perfetta, perché qui c'è un altro elemento che entra nella formazione dei prezzi. Alcuni di questi prodotti sono sovvenzionati perché hanno un'utilità pubblica. Per esempio, se venite all'università con i mezzi pubblici, voi pagate un biglietto pari a 1,10 euro, no? 2,90, è aumentato, grandissimo. Giornaliero. Ma il singolo, vediamo il singolo. Il singolo biglietto costa 2,90. Vabbè, 2,90, qualunque esso sia. Ma secondo voi il servizio è coperto da quei costi? Da quel biglietto? No, però siccome a Napoli c'è molto traffico, non solo a Napoli, tutte le grandi città c'è molto traffico, le macchine aumentano l'inquinamento, ci sono una serie di motivi che riguardano il benessere della collettività, che inducono il settore pubblico a intervenire e a dire per vivere meglio sovvenzioniamo il trasporto pubblico per incentivare i cittadini a non usare i mezzi privati, ma usare i mezzi pubblici di trasporto. Allora, il vero costo di produzione del passaggio che voi vi prendete sul trasporto pubblico non è 1,10 euro, è di più. 1,10 euro non coincide con il valore dei redditi distribuiti a coloro che operano nel settore. Quindi, per rendere uguali queste due grandezze, dobbiamo aggiungere il contributo, perché il contributo fa sì che il prezzo scenda. Quindi se noi aggiungiamo il contributo arriviamo al vero costo di produzione. D'accordo? Quindi il prodotto nazionale lordo così valutato si chiama prodotto nazionale lordo valutato ai prezzi di mercato. Questa è una categoria di contabilità, un concetto di contabilità nazionale. Se noi dal prodotto nazionale, lordo, netto, qualunque esso sia, valutato ai prezzi di mercato, ci togliete, segno meno, le imposte indirette e ci aggiungete, segno più, i contributi della pubblica amministrazione alla produzione, ottenete un'altra grandezza che si chiama prodotto nazionale lordo, prodotto nazionale lordo valutato, si dice, al costo dei fattori. Quindi avete due categorie contabili diverse, due concetti contabili diversi. Uno, il prodotto nazionale valutato ai prezzi di mercato, l'altro si chiama prodotto nazionale valutato al costo dei fattori. Passare dall'uno all'altro concetto, detraendo le imposte indirette e aggiungendo i contributi della pubblica amministrazione alle produzioni. D'accordo? Questo secondo concetto di prodotto nazionale, quello valutato al costo dei fattori, è identicamente uguale al reddito nazionale, ossia ai redditi distribuiti, e il reddito nazionale è pari alla somma dei salari, stipendi, profitti, interessi e rendite. Quindi quando abbiamo fatto quella connessione abbiamo detto il valore del reddito prodotto è uguale al valore del reddito distribuito, e nell'economia non c'erano le imposte indirette e non c'erano i contributi alla produzione, qualunque categoria, anche il primo concetto andava. Ma se nell'economia ci sono queste cose, che non sono cose piccole, perché l'IVA è il 20%, quindi significa che una percentuale grossa del reddito prodotto che è IVA, non cogliete più il concetto di reddito distribuito. E allora per fare le cose bene, se volete utilizzare i dati in maniera appropriata e precisa, dovete fare queste operazioni, passare dal concetto di prodotto nazionale valutato ai prezzi di mercato a quello di prodotto nazionale valutato al costo dei fattori, e così approdate al reddito distribuito. Il reddito distribuito si compone di vari componenti: salari, stipendi, profitti, interessi e redditi. Attenzione, un'ultima aggiunta. In cui abbiamo trattato queste categorie al lordo, prodotto nazionale lordo. Poi il libro di testo passa poi a un certo punto dalla definizione di queste categorie al lordo alla definizione delle stesse categorie al netto, prodotto nazionale netto. Come si passa l'uno all'altro? Si passa dal prodotto nazionale lordo, comunque sia esso definito, valutato sia ai prezzi di mercato al costo dei fattori. Se detraete una cosa che si chiama ammortamenti, ottenete il prodotto nazionale netto. Cosa sono gli ammortamenti? Quando voi comprate un impianto, un macchinario, fate un investimento grosso, quell'investimento vi dura un certo numero di anni, supponiamo 10 anni. Allora, se voi nel costo di produzione, quindi nel prezzo di quest'anno, ci andate a mettere l'intero valore di questo investimento, un mezzo pasticcio, perché il costo lievita. E allora, siccome dura 10 anni, voi dovete cercare di addebitare a questo anno solo un decimo del costo, quello che lui consuma. Quindi, gli ammortamenti sono... è un modo che si usa, una tecnica contabile che si usa per far sì che voi riusciate a visualizzare anno per anno quelli che sono i costi di quel esercizio, non anche i costi che prevalentemente gravano su più esercizi. Se voi avete un'auto, la vostra auto vi dura 5 anni per esempio, se non provvedete anno per anno a mettere da parte i soldi per comprarvi la stessa auto dopo 5 anni, tra 5 anni, se dovete buttare quella macchina, restate senza auto. Così un'impresa che ha degli impianti, se non provvede anno per anno a prendere dei fondi, prendere parte dei propri profitti e metterli a riserva sotto forma di ammortamenti, quando il macchinario, l'impianto diventa vecchio e non è più buono, non ha i fondi per poterlo comprare. Allora, il profitto, quello che entra nelle tasche delle persone, si distribuisce, viene distribuito al netto degli ammortamenti, quindi dopo aver pagato tutti i costi. Se non facciamo gli ammortamenti abbiamo un certo profitto. Se facciamo gli ammortamenti il profitto si riduce, però abbiamo garantito che ci ricompriamo il macchinario o i macchinari che ci servono. D'accordo? Quindi, quando noi giungiamo al discorso sul reddito nazionale, lì, se non ci togliete gli ammortamenti, otteniamo il reddito nazionale netto. Quindi il prodotto nazionale netto, valutate i prezzi al costo dei fattori, è identicamente al reddito nazionale, uguale al reddito nazionale netto, dove ci sono i salari, gli stipendi, i profitti dopo che ci avete detratto gli ammortamenti, no? E fate bene a farlo, sennò la vostra impresa poi non riesce più a progredire, gli interessi e le rendite. Quindi avete questo nuovo concetto di contabilità nazionale, che ora ci misura il reddito distribuito in questa economia, in questo arco di tempo, e che è stato ottenuto dalla produzione. Quando considerate uguali questi due momenti, il valore della produzione e il valore del reddito distribuito, dovete operare tramite queste nozioni di contabilità nazionale per dare precisione a questa vostra affermazione. Perché vi serve definire un concetto di reddito distribuito, un ammontare, una quantità di reddito distribuito? Per poter affrontare il discorso della spesa. Perché il reddito distribuito è la base della spesa. E allora qua cominciano, affrontiamo il passo successivo. Partiamo dal concetto di reddito nazionale netto che abbiamo individuato come uguale al prodotto nazionale netto, al costo dei fattori. Dobbiamo adesso vedere come da questo reddito viene distribuito, che è il reddito nazionale netto, si arriva alle diverse decisioni di spesa che vengono prese nell'economia. E qui abbiamo visto che le decisioni di spesa sono di vario tipo, possono essere per consumi o per investimenti. Quando cominciamo a vedere che la spesa può essere o venire, diciamo, la domanda di beni può assumere diverse forme, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di distinguere tra i soggetti che operano in questa economia. Allora la contabilità nazionale divide i soggetti in settori istituzionali. Cerchiamo di capire di chi si tratta. Allora, noi abbiamo una prima distinzione tra settori istituzionali che è la seguente: settori nazionali e settori esteri. È una prima distinzione. Il settore nazionale è composto da tutti i residenti di un paese. Il concetto di residente non coincide con quello di cittadino, di cittadinanza, se residenza dal punto di vista della contabilità nazionale, quasi lo stesso. Se volete poi andiamo nel dettaglio, ma questo non c'è nel libro di testo. Comunque i residenti fanno parte del settore nazionale, i non residenti e il resto del mondo, e sta qua. Il settore nazionale può essere diviso a sua volta in altri settori istituzionali. Una prima suddivisione è il settore privato e il settore pubblico. Intuite di che si tratta, no? Non c'è bisogno di andare uno. Ognuno di questi settori a sua volta può essere suddiviso in altri settori. Il libro di testo vi dice che il settore privato si divide in famiglie e imprese. Così il settore pubblico possiamo avere l'amministrazione centrale, le amministrazioni locali, le amministrazioni legali si suddividono a loro volta in eccetera, 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 eccetera. Anche il settore imprese a sua volta si può suddividere. Primario, secondario e terziario. Primario è l'agricoltura, tutto quello che è materie prime, eccetera. Secondario è l'industria, terziario è i servizi. Ognuno di questi a sua volta si suddivide. Primario si divide in diversi tipi di beni agricoli, pesca, tutte queste cose qua, miniere, il settore il secondario industriale si divide nei vari settori, metalmeccanici, chimici, eccetera, 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 eccetera. Ognuno di questi a sua volta si divide al suo interno e si va avanti così. Più sfogliate l'annuario di contabilità nazionale, più le informazioni diventano dettagliate. Ma a voi tutto questo non interessa. A voi interessa una distinzione di questo genere che vi fa il libro di testo. Settore estero, settore nazionale diviso tra privato e pubblico, settore privato diviso tra famiglie e imprese. Quindi 1, 2, 3, 4 settori. Questo è tutto quanto vi si richiede nel vostro studio, quindi adesso queste presentano questi quattro settori: il settore famiglie, che fa parte del settore privato nazionale, il settore imprese, che fa parte del settore privato nazionale, il settore pubblico, fa parte del settore nazionale, e il settore estero. Ognuno di questi settori ha una propria contabilità complessiva, quello che entra e quello che esce, quindi si colloca in qualche modo nella connessione produzione reddito spesa e ognuno ha i suoi conti economici. Quindi la contabilità nazionale è così organizzata. E vedremo prima quello che riguarda le famiglie, poi vedremo quello che riguarda il settore, i rapporti tra il settore nazionale e il settore estero. Le altre cose non le facciamo di più. Allora, definizione di famiglie e definizione di imprese. Fate attenzione perché questa è una c'è qualche complicazione in più. È scaduta l'ora. Vi dico solo questo e ce ne andiamo. La definizione del settore famiglie non coincide, e del settore imprese non coincide con quello che siamo abituati a usare giorno per giorno. La difficoltà sta nel fatto che se prendete un lavoratore autonomo, dipendente, un impiegato, un operaio, cioè sicuramente questa parte delle famiglie non svolge nessuna attività imprenditoriale. Questo voi siete più bravi di me, se studiate diritto queste cose dovete sapere molto bene. Ma se già prendete un lavoratore autonomo, un avvocato, fa parte del settore famiglia, è giusto metterlo là, però in qualche modo svolge un'attività autonoma, se si organizzano tra di loro gli avvocati e fanno uno studio, quello può diventare, può cominciarsi a configurare come un'impresa. La linea, dove tracciare questa linea tra famiglia e impresa è molto difficile. Gli artigiani, pensate, un idraulico, o uno che fa una cosa un po' più complicata, lo metteresti tra le famiglie o tra le imprese? Cominciate a metterlo tra le famiglie, poi dovete vedere dove traccio la linea, dove passo alle imprese. Non è facile tracciare una linea netta tra questi due settori. Piccole imprese, stanno qui o sono qua? La piccola impresa è un'impresa familiare, non è che si distingue molto. È difficile anche dire se è artigiano o è piccola impresa artigianale o è una piccola impresa. Io ho fatto l'esame di diritto commerciale tantissimi anni fa, mi ricordo che questo fu, c'era la parte speciale su queste cose, complicatissimo. E allora la contabilità nazionale ha usato questi sistemi, dico questo e poi chiudo. Quando è nata nel 1944 distingueva non tra famiglie e imprese, ma tra settore personale e settore delle società di capitale, come se fossero una sorta di persone fisiche e persone giuridiche. Però era proprio settore personale, si chiamava, il settore delle società di capitale. Tutto il settore personale, quindi anche le imprese che erano società di persona, imprese individuali, società di persona, rientravano nelle famiglie. Tutto il resto, il corporate sector, che era il settore, diciamo, delle società di capitale, in italiano, rientrava nel settore imprese. Questo originariamente. Poi ci sono state le modifiche perché le cose si aggiustano. Oggi la distinzione è fatta sul numero degli addetti. Tutte le imprese che hanno un certo numero degli addetti, al di sopra fanno parte le imprese, al di sotto fanno parte le famiglie. Quindi nel settore famiglie della contabilità nazionale entrano molte imprese. Solo alcune imprese fanno parte del settore imprese, poi ne parliamo domani con più precisione.